Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nel vostro cuore. Ecco, stiamo leggendo ormai da tanto tempo, ecco, la lettera Redemptoris Custos, ecco, di San Giovanni Paolo II sulla missione del custode del Redentore, cioè di San Giuseppe. È quindi un grande dono per noi avere San Giuseppe con noi, ecco, averlo avuto all'inizio della redenzione, ma averlo ancora come patrono e protettore, custode delle nostre vite. Ecco, oggi affrontiamo il tema della fuga in Egitto. Ecco, con la fuga in Egitto, che cosa c'è? Ecco, cosa è dimostrato? È dimostrata la sollecitudine nelle sofferenze, nei dolori. È dimostrata la sollecitudine nelle prove da parte di San Giuseppe. San Giuseppe è chiamato a custodire la Chiesa nelle sue prove. Perché? Perché ha custodito Gesù, ha custodito il Figlio di Dio. Ha avuto questa missione unica e specialissima nella Chiesa che oggi si ripete, che oggi si rinnova per mezzo delle prove che sussistono ancora, che non finiranno mai, ecco, fino alla fine del mondo ci saranno prove, più grandi, più piccole. Oggi addirittura si paventa la guerra mondiale, pare che i governanti europei e americani siano impazziti completamente, vogliono a tutti i costi la guerra contro la Russia, vogliono la guerra nucleare. Questo veramente è un danno enorme per tutta l'umanità, non ci si rende neppure più conto di che cosa si sta dicendo. Di che cosa si sta parlando? Una volta almeno c'era, cioè, questo senso del timore, la deterrenza nucleare, si diceva, no? Quindi, si avevano le bombe atomiche, però si sapeva di non doverle mai usare, era solo un modo per mostrare la propria forza politica. Invece adesso proprio si vogliono usare, no? Questa è la pazzia che, insomma, è arrivata a questi termini, il segno dell'assenza della grazia, un po' come Erode, no? Erode riconosce che Gesù è Dio, che è il figlio di Dio, glielo dicono i sapienti di Israele, tutte le prove pubbliche, diciamo rivelate, convergono verso questo re di Israele, addirittura i magi glielo confermano che questo bambino che è nato è il re di Israele, è anche il figlio di Dio, è anche il Messia, è anche il Signore del cielo e della terra. Lui lo sa, lo crede, e per questo vuole ucciderlo. Ecco, siamo alla follia più totale. Non è che si può uccidere Dio o il piano di Dio, no? Ecco, come quelli che vogliono distruggere a tutti i costi la Chiesa, no? La massoneria, ecco, come primo principio fondamentale nella sua fondazione, dal 1717 in poi, tutte le logge massoniche, chi più chi meno, insomma, hanno questo principio più o meno occultato, e poi hanno una morale, un'etica tutta contraria, no, a quella di Gesù Cristo, proprio perché hanno come fine la distruzione storica della Chiesa di Cristo, no? La Chiesa cattolica. Solo che non è che si può distruggere l'opera di Dio, potrei fare qualche danno, sì, ecco, come appunto la fuga in Egitto ha creato qualche problema, qualche difficoltà alla Sacra Famiglia, però non poteva distruggerla, perché il piano di Dio era differente. E come dice Gamaliele, nell'ambito del Sinedrio, non vi accada di mettervi a lottare contro Dio, perché se queste persone vengono da Dio, sono veramente di Dio, questi sono invincibili, insomma, no, non potete lottare contro di loro, no? Ecco. E quindi, insomma, lo stesso accade oggi. Ecco. Però San Giuseppe è strumento di questa salvezza che viene dal cielo, ecco, per le anime elette, per le anime sante, per le anime consacrate a Dio, per le anime che veramente vogliono seguire il Signore, per le anime che sono chiamate da Dio a una speciale comunione. Ecco, e allora ecco che San Giuseppe si fa ancora presente per la nostra salvezza, come al tempo della fuga in Egitto. Dopo la presentazione al Tempio, l'Evangelista Luca nota: quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Ecco, dopo la presentazione al Tempio. Ma secondo il testo di Matteo, prima ancora di questo ritorno in Galilea, è da collocare un evento molto importante per il quale la Divina Provvidenza ricorre di nuovo a Giuseppe. Leggiamo: essi magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe. Egli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Erode ormai ha perso la connessione con la realtà, non solo la realtà umana, perché non sapeva di dover morire, ha fatto questo grandioso monumento alla sua morte, l'Erodion, che è ancora visibile, no? A Gerusalemme, questa collina intera, una montagna intera. Ecco dove c'era il suo palazzo e dove doveva essere il suo mausoleo, no? Per perpetuare nei secoli, ecco, la sua gloria, una gloria del tutto effimera. Poi nessuno si è più ricordato di Erode, sin dal giorno in cui è morto, anzi, tutti sono stati molto contenti che sia morto, perché appunto un uomo che non ha donato molto all'umanità, ha fatto molte nefandezze, ha ucciso i suoi figli, ha ucciso i suoi parenti perché non ereditassero il trono, almeno non fossero concorrenti al trono. Mentre lui era vivo, ha perseguitato persino Dio, il figlio di Dio, riconoscendolo come Dio. Ecco, e quindi, insomma, Erode, poverino, insomma, vive al di fuori della realtà sia umana sia divina, poi, che è la cosa più importante, no? Perché la realtà umana, vabbè, è un po' la morale naturale, insomma, rispetto al tuo prossimo. Non fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, l'ottuplice via degli induisti, insomma, ripete un po' gli otto comandamenti, sette, otto comandamenti che riguardano il bene comune: non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, no? Non dire falsa testimonianza, non frodare, ecco. Onore il padre e la madre, ecco. Quindi rispetto al riposo, insomma. Cose che insomma, in una società normale osservano tutti, perché sono scritte queste cose nel cuore dell'uomo, prima che nella legge di Dio. Ma Gesù, insomma, Dio ha voluto anche scriverle nella legge, ma Erode non capisce più niente, insomma, né delle cose naturali, né delle cose soprannaturali. Ma San Paolo ci dice nella lettera ai Romani che chi rinnega Dio, poi rinnega pure la natura, eh? Rinnega pure la sua stessa natura, infatti uomini con uomini, donne con donne, no? Hanno cambiato il matrimonio, questo è proprio quello che succede oggi, uno si stacca da Dio, non capisce più niente, ma in nessun campo proprio, no? Né nella scienza, né nell'antropologia, no? Né nelle cose sociali, politiche, ecco, insomma, ci sono tanti malati, che cosa si fa oggi? Si riduce la spesa sanitaria, così i malati saranno sempre di più, insomma, non è che diminuiscono i malati. Perché diminuisce la spesa, cioè proprio non c'è il senso razionale delle cose. Diciamo, no? Non ci sono soldi, quindi si tolgono ancora più soldi ai contribuenti, quindi ci saranno ancora di meno, no? La gente sarà sempre più povera. E i vaccini fanno male, e si vede che la gente muore, si fanno ancora più vaccini, e così veramente non riesce più nessuno, rimane più nessuno sulla terra. Cioè, scelte totalmente contrarie alla morale naturale, ma perché si è perso il lume della fede, no? La fede ispira anche la natura, sostiene la natura, no? Una natura buona è perché di per sé è animata da una verità superiore. Invece, se uno perde il lume superiore, perde pure quello inferiore, no? Non capisce più niente, e niente. E così era Erode, ecco. Che aveva sì molti beni, molte ricchezze, ma era sempre un servo, uno schiavo dei romani, perché doveva fare tutto quello che gli diceva il governatore romano, però a lui gli andava bene così. Insomma, ecco, opprimeva il suo popolo, ai romani faceva piacere, faceva comodo, perché teneva sottomesso quel popolo un po' ribelle che credeva nell'avvento del Messia, di un liberatore. Si sentiva molto forte a quell'epoca perché erano figli di tanti anni di oppressione. Diciamo, i giudei, prima da parte dei greci, dell'ellenismo, se ricordiamo Antioco Epifane, scacciato almeno temporaneamente per l'opera di Giuda Maccabeo, 150 anni prima di Cristo, poi 60 anni prima di Cristo sono arrivati i romani, Pompeo ha conquistato la Giudea, Iudea Capta l'ha presa, ecco, e quindi l'ha fatta colonia romana, insomma, fino a sempre, fino a quando è durato l'impero romano, c'è stata questa colonia, quindi i Giudei non si sono mai più liberati, anzi sono fuggiti per lo più, ecco, dalla terra di Israele, sono andati a impiantare altre comunità altrove. Già c'era stata prima questa fuga, già con l'ellenismo, infatti troviamo comunità ebraico-ellenistiche, no? Ad Alessandria, la più importante, ma anche in tutte le zone dell'Asia Minore, dove è nato anche Paolo. Paolo di Tarso era un ebreo della diaspora, è nato in Asia Minore, è nato nella Magna Grecia, quindi aveva doppia cultura, sia greca che ebraica, no? Si sentiva figlio di Gamaliele, discepolo, però era un giudeo che è nato fuori della Giudea, come tanti altri. C'era una comunità di Atene, a Corinto, c'era una comunità nel Ponto, ecco, c'era una comunità ad Efeso, no? Ecco, Antiochia, Pietro fuggì ad Antiochia perché già c'era una sinagoga lì, no? Ecco. E così Gesù deve fare anche questa esperienza di fuggire. Però c'è Giuseppe, ecco, che è con lui. Gesù vuole la vicinanza di Giuseppe. È scritto nel libro della vita che c'è bisogno di questa vicinanza di Giuseppe per vincere questo dramma della persecuzione delle persone che impazziscono completamente e sovvertono la legge naturale. Spesso chi impazzisce di più sono quelli che stanno a capo, no? Come Erode, come ecco, Pilato stesso, no? Caifa, no? Sono impazziti queste persone, completamente perse, perché perdono il lume della fede, o non l'hanno mai avuto, e quindi gli manca anche il lume naturale della ragione. Tra tutti, Pilato è il meno peggio, forse, no? Tra tutti quelli che hanno trattato di Gesù tra i capi, perché Pilato vabbè, cerca di applicare la legge romana, dice: vabbè, qui non c'è nessun reato, nessun delitto secondo la nostra legge. Io voglio liberare questo, però non lo fa perché è la ragione di Stato. La ragione politica, quindi senza legami con il diritto, lo induce a prendere una decisione più conveniente a se stesso che al diritto romano, quindi che ha una ius superiore, no? Una norma superiore, non lo fa, ecco. Come i nostri giudici che sono talmente corrotti, insomma, che ci sono dei delitti gravissimi, però se sono stati commessi da uomini politici, allora non li condannano, o da persone importanti, protette, no? Difese, ecco, insomma, dalla nomenclatura ufficiale, dal potere politico ufficiale, allora non si possono sindacare, anche se dicono delle palesi menzogne, fanno degli abomini, no? Però, insomma, niente, se dice prescritto oppure che è fatto mai avvenuto, mancanza di prove, ecco, insufficienza di prove, insomma, si trova sempre un escamotage per diciamo, abolire la verità, no? E così è stato Pilato, in fondo, no? Che ha dato retta, ecco, al suo comodo più che alla verità. Infatti, che cos'è la verità? Neanche lui ci credeva alla fine, no? Che ci fosse una verità. C'era la sua ragione di Stato, c'era il suo benessere personale, il suo fatto di essere governatore che doveva preservare, un po' come oggi, no? Siamo una colonia degli Stati Uniti, quindi ecco, quello che dicono gli Stati Uniti è vero, anche se è palesemente falso, e bisogna difenderlo, ecco, per mantenere il posto, la poltrona, se no poi si perde lo stipendio, no? Così fanno i nostri giornalisti, fanno i nostri politici, no? Senza alcun legame quindi con la verità. Ecco, va bene, cari fratelli, ecco, dopo questo disamina ci riposiamo un poco insieme a San Giuseppe, come Gesù sul suo cuore, e anche noi, ecco, prendiamo una pausa dalla fuga in Egitto. Ave Maria, cari fratelli, riprendiamo tra poco.
Cor argalegem continens, non servitutis veteris, Sed gratiae sed venie, sed et misericordiae.
Cor sanctuarium novi,
vulneratum caritas ictu patenti voluit amoris invisibilis ut venere tem redamet, quis non redemptus diligat, et caritate iugiter, erere Christo gestia.
Iesu dibisit gloria, qui corde gratiam cum Patre et Almo Spiritu in sempiterna saecula. Amen.
Ave Maria. Cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando di San Giuseppe, della sua intercessione, ecco, la sua missione presso il Figlio di Dio. Deve salvare il Figlio di Dio, deve portarlo in salvo. Ecco, anche a noi è affidata questa missione, perché spesso dobbiamo difendere la fede. La nostra fede, ma anche la fede degli altri, dei più piccoli, che può essere turbata, può essere scossa, può essere danneggiata da cattivo comportamento, violento o indifferente o ingiusto, ecco, da parte di altri. Quindi è un dovere difendere la propria fede, è un dovere mettersi al servizio del Signore, perché il Signore si fida anche di noi, Non è che siamo inerti, oppure siamo talmente irresponsabili o talmente incoscienti da non capire nulla. Ecco, e abbiamo la facoltà dell'intelligenza che ci accomuna al nostro creatore. Abbiamo la facoltà di intendere e di volere che ci assimila a Cristo. Siamo simili a Dio, perché Dio è intelligenza, memoria e volontà, come ci dice Sant'Agostino nel De Trinitate. Quindi le facoltà spirituali che abbiamo ci rendono simili a Dio e dobbiamo quindi usarle secondo Dio, quanto è più possibile, quanto sono le nostre potenzialità, quanto sono le grazie che riceviamo. Certo, chi ha più grazia conosce più cose, oppure ha più forza, sia morale, sia intellettuale, sia fisica, ecco, allora deve difendere di più. Ecco perché i crociati andavano in guerra ed erano contenti di andare. L'ideale era quello, non certo di andare a saccheggiare o di arricchirsi. Forse qualcuno, o più di qualcuno, avrà avuto anche questo ideale, per cui le crociate sono state infangate, infamate dal cattivo comportamento dei crociati. Però l'ideale era quello di mettere la propria forza, la propria energia militare, fisica, intellettuale, il proprio ingegno a servizio della libertà dei cristiani che venivano perseguitati ingiustamente nelle terre di Gesù. Quindi quelle terre dovevano essere liberate, i pellegrini non potevano andare nei luoghi di Gesù perché era vietato, c'era la presenza islamica, alle volte molto intollerante, che cacciava i pellegrini oppure li schiavizzava, c'era l'istituto della schiavitù, quante guerre sono state fatte e quanti ordini religiosi, anche cavallereschi, solo i mercenari che insomma pacificamente cercavano di trattare la liberazione dei prigionieri, o i trinitari anche avevano questa missione, i mercenari trinitari, proprio sono ordini che cercavano la liberazione dei prigionieri, ma anche i crociati, anche insomma, i cavalieri del Santo Sepolcro, i cavalieri di San Giovanni, e i cavalieri di Malta. Spesso bisognava venire un po' alle mani per liberare i prigionieri cristiani, perché questi non li lasciavano andare. Si sa come sono i musulmani, no? Nella loro legge, tu le menzogne, non le devi dire, però non le devi dire solo a chi è musulmano, e invece a chi non è musulmano le puoi dire tranquillamente. C'è questa doppia morale, no? Perché come anche gli israeliti, un po' quelli talmudici, che praticamente possono mentire ai non ebrei, no? Però tra loro non possono mentire. Quindi l'ottavo comandamento vale solo tra loro, insomma, nella loro etnia, e non è universale. Questo ci fa capire che queste religioni qua sono un po' parziali, molto parziali, perché sono divisive, sono etniche, ecco. Oppure sono culturali, però insomma, praticamente escludono tutti gli altri, no? Ecco, sono molto selettive e classiste, ecco, quindi come fanno a essere vere religioni, no? Se non sei, non è universale, che non riguarda, se non riguarda tutti gli uomini la salvezza, vabbè, tenetevela voi, insomma, la vostra stirpe, però non dateci fastidio a noi, ecco, che crediamo invece nella vera salvezza, perché è universale, perché è aperta a tutti i popoli, così come dice l'Antico Testamento e anche il Nuovo, eh? Ha preparato la sua salvezza davanti a tutti i popoli, eh? Dice bene Zaccaria. Zaccaria si può dire che è ancora un sacerdote dell'Antico Testamento, ma la sua salvezza è preparata da te davanti a tutti i popoli. Tutti i popoli vedranno la salvezza di Dio, ma che sta anche il profeta Isaia, lo dice, no? I profeti hanno questo universalismo, no? Israele non è l'unica nazione, no? È l'inizio di questa grande nazione universale che sarà il popolo di Dio. Ecco, allora, ecco perché questa domanda, ecco perché si vuole uccidere Gesù, perché porta una salvezza troppo universale. Il suo regno, come dice anche lui stesso, non è di questo mondo, non è come quelli di questo mondo, piuttosto selettivi, piuttosto territoriali, piuttosto etnici e classistici. Piuttosto ideologici, cioè vengono da una potenza umana che vuole spazzare via tutte le altre, e no, è un regno universale, regno di giustizia e di pace, Melchisedec, re di giustizia e di pace. Quindi ecco qualcosa che veramente riguarda, ecco, il vero approccio con la divinità, con il Signore. E Giuseppe ha capito, Giuseppe prese con sé il bambino, insomma, lo fa non per spirito di etnia, no? Perché lui non era neanche il padre del bambino. Questo bambino non era suo. Lo fa perché crede, per fede lo fa, no? Per obbedienza a Dio. Perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta dall'Egitto, chiamato mio figlio. Osea 11:1, era scritto così, che il Messia doveva fuggire in Egitto, e lui lo sa. Beh, è un figlio di Davide, anche lui, Giuseppe, versato nelle scritture, l'uomo colto, ecco, benché facesse un lavoro umile, però è un uomo colto, un uomo di elevata cultura biblica, e infatti agisce secondo la legge, no? Decise di ripudiarla in segreto, vuole applicare la legge, anche se con un'interpretazione molto più mistica e spirituale, che certo gli viene dallo Spirito Santo, gli viene da Dio. E allora prende con sé il bambino e sua madre nella notte e sta in Egitto fino alla morte di Erode. Sta in Egitto fino alla morte di Erode. Erode non poteva essere convertito, E quindi bisognava aspettare la sua morte, ma anche questo è un piano di Dio, no? Ci sono i dittatori che sembrano dittatori infiniti, Alessandro Magno che ha conquistato la terra dall'India fino all'Egitto, un territorio sterminato, continenti interi quasi, no? Ha conquistato Europa, Asia, Africa, è forse il più grande regno di tutta la storia, quello di Alessandro Magno, però poi si prende una malattia. Per una cosa che sembrava quasi nulla, quasi nulla, insomma, e poi muore di lì a poco. Questa è la gloria umana. E così anche Stalin, insomma, il grande dittatore, il grande autocrate di tutte le Russie, anche dei paesi vicini, del patto di Varsavia, a un certo punto gli viene un colpo apoplettico e cade, insomma. L'uomo è proprio un nulla, no? Ecco, per quanta gloria riesca a raggiungere quante arti abbia, malefiche o benefiche, per mantenere il proprio potere, però prima o poi che dobbiamo fare? Dobbiamo lasciarla. Quindi non è questo il potere, no? Cioè, un potere effimero, veramente, no? Un potere che finisce. E allora dobbiamo vedere un po' qualcos'altro che ci realizzi, perché questo di questo mondo non è vero, no? Almeno è molto parziale, per quanto possa essere vero. Quindi dall'Egitto ha chiamato mio figlio, ecco il vero potere. Dio chiama, Dio fa re, Dio fa figli, ecco. E questa è la regalità. In tal modo la via del ritorno di Gesù da Betlemme a Nazareth passò attraverso l'Egitto. Il ritorno passa dall'Egitto. Come Israele aveva preso la via dell'Esodo dalla condizione di schiavitù per iniziare l'antica alleanza, così Giuseppe, depositario e cooperatore del mistero provvidenziale di Dio, custodisce anche in esilio colui che realizza la nuova alleanza. Ecco, siamo in esilio lontano dal Signore finché siamo nel mondo, no? Siamo in esilio, dice San Paolo, lontano dal Signore. Noi viviamo in esilio. L'esilio è questa vita, l'esilio è la terra. L'esilio è il non poter vedere Dio, non poterne godere appieno. Questo è l'esilio. Allora, siccome San Giuseppe è stato padre nell'esilio, ecco allora il nostro padre, che in questo esilio ci custodisce, in questo esilio ci ama, in questo esilio fa la volontà di Dio, in questo esilio prende con sé generosamente la Madonna, il bambino Gesù e cerca in tutti i modi di farli vivere al meglio. Questa è la vita, no? San Paolo, 2 Corinzi 5-6. Siamo sempre lieti e pieni di fiducia, sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio, lontano dal Signore. E quindi dobbiamo accontentarci. Ecco, però è un esilio anche un po' dorato, perché tra le braccia di Giuseppe, nel cuore immacolato di Maria, questo esilio sicuramente è meno duro. Questo esilio ha tante consolazioni, ha tante speranze, ha tanti doni, perché è un esilio che, insomma, in fondo ci fa stare anche abbastanza comodi, nonostante le persecuzioni, non che dobbiamo sederci, incrociare le braccia, tanto farà tutto Gesù, tanto farà tutto Giuseppe, farà tutto la Madonna Immacolata, però, insomma, ecco, sappiamo che c'è sempre qualcuno lassù che ci pensa, anzi qua giù, perché ormai l'incarnazione è avvenuta e quindi Gesù ha preso possesso della nostra carne, si è unito a noi con il battesimo e, se vogliamo, ci riempie ancora di grazia e per l'intercessione dei santi, di San Giuseppe e della Madonna, da questa condizione di schiavitù, depositario di San Giuseppe, depositario e cooperatore del mistero provvidenziale di Dio, custodisce anche in esilio colui che realizza la nuova alleanza. Ci custodisce anche se siamo in esilio, ci custodisce anche se, ecco, la vita sembra difficile, se la vita anche sembra impossibile, perché una famiglia che fugge in un paese straniero, una famiglia che non conosce la lingua di quel paese, che non conosce usi e costumi, che trova religione diversa, ecco, ci sono tanti Vangeli apocrifi, no, che parlano di questa fuga in Egitto. Il Vangelo, quello canonico, si limita a dire che basta, c'è stata questa fuga, diciamo, per riparare lontano dalle insidie di Erode, per mettersi sotto la protezione di un'altra nazione. E quindi vive questo disagio, però poi gli dèi, Dagon sembra che cade per terra, come era successo davanti all'Arca dell'Alleanza, rapita dai Filistei, no? Il re, la statua del dio filisteo si era frantumata in mille pezzi. E così raccontano storie simili gli apocrifi, no? Che mentre passava Gesù, ecco, le statue degli dèi egiziani si rompono, si frantumano, no? Viene a portare la salvezza anche all'Egitto. Dov'è Gesù? C'è la salvezza. Si è toccato quella terra, è stata una grazia per quella terra, anche se questo è avvenuto per motivi fortuiti, per motivi non previsti, per motivi di fuga, ecco, di asilo politico, si può dire. C'era a rischio la morte, era un profugo Gesù, oggi si insiste molto sul fatto di essere profughi. E quindi il profugo anche certo ha diritto, ma già nell'Antico Testamento il forestiero, l'orfano e la vedova devono essere accolti, secondo la legge di Mosè, non infierirai contro il forestiero, l'orfano e la vedova, era proprio un imperativo categorico del Decalogo. Oggi sembra che gli stranieri no, no. Bisogna accoglierli, insomma, oppure bisogna avere timore. Certo, se questa è un'ondata politica che serve a distruggere il proprio paese, questo certo è negativo, però ecco, se veramente non ha nulla, bisogna di essere aiutato. Beh, è proprio l'Antico Testamento che induce questa forma di carità. E San Giuseppe lo sa, no? E va cercando anche rifugio in Egitto per questo, sapendo di trovare sempre il Signore. Bene, cari fratelli, anche noi, ecco, fuggiamo con Giuseppe, se c'è da fuggire, ecco, il Signore ci aiuterà. Ecco, la vita cristiana non ci mancherà, la grazia non ci mancherà, il Signore sarà sempre nostro custode, anche tramite San Giuseppe, il buon San Giuseppe, la Vergine Maria Immacolata, come custodirmo Gesù, fuggiasco in Egitto. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, cari fratelli. E andiamo avanti nella via del Signore. Iniziamo il mese di giugno del Sacro Cuore di Gesù. Ecco, che il Signore ci riempie di ogni grazia e benedizione per l'amore al suo Sacro Cuore e per il cuore immacolato di Maria. Ave Maria, cari fratelli, grazie.